SBS Italia.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia la vincerà ancora una volta.
E nel programma sportivo di questo lunedì, spazio al calcio e ad un turno della Serie A che ha visto vincere tre delle prime quattro in classifica, mentre l'Atalanta è stata fermata sul 3-3 dalla Lazio e da qualche decisione arbitrale discutibile. Pari anche per l'altra romana, la Roma appunto, che teneva a battesimo il debutto di Claudio Ranieri sulla panchina della Samp. I blucercati restano in fondo alla classifica, come così rimane penultimo il Genoa, demolito a Parma. Nel resto del programma poi passeremo in rassegna gli altri eventi sportivi del fine settimana, dalla seconda giornata dell'A-League ai quarti di finale dei mondiali di rugby, con brutti risultati per l'Australia, MotoGP, poi tennis, ma per iniziare vediamo i risultati dell'ottava giornata della Serie A. Allora, Serie A che si è aperta con le tre partite di sabato: Lazio-Atalanta 3-3, Napoli-Verona 2-0, Juventus-Bologna 2-1. Invece nelle partite di domenica l'Inter vince in trasferta contro Sassuolo 4-3, Cagliari-Spal 2-0, Sampdoria-Roma 0-0, Udinese-Torino 1-0, Parma-Genoa 5-1, Milan-Lecce 2-2, Brescia-Fiorentina è il posticipo di lunedì. In testa alla classifica continua a sorridere la Juventus con 22 punti, seguita dall'Inter in rimonta con 21. Atalanta 17, Napoli 16, Cagliari 14, Roma 13, Lazio e Parma 12, Fiorentina 11, Torino, Udinese e Milan 10, Bologna e Verona 9, Lecce 7, Sassuolo e Brescia insieme a Spal 6 punti, 5 per il Genoa, chiude la Sampdoria con 4 punti. Allora, noi iniziamo l'analisi di questa giornata di Serie A dagli anticipi di sabato, appunto, che sono stati ben tre, perché domani e dopodomani ritorna la Champions League con quattro squadre impegnate. Tra queste la Juventus è quella che è messa meglio e la capolista si è avvicinata all'appuntamento con la Champions League vincendo in casa contro il Bologna. Per parlarci di questi anticipi e di tutte le altre partite, allora diamo il benvenuto a Dario Castaldo, che ci ha raggiunti nei nostri studi di Radio SBS. Ciao,
buongiorno
Dario.
Carlo, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora Dario, subito iniziamo con questa Juventus contro il Bologna, bene ma non benissimo.
Sì, tre punti non proprio limpidi, quelli della capolista in casa contro un Bologna guidato dalla panchina da sinistra Mihajlovic, e dire che si era messo tutto subito bene e in discesa per la formazione di Maurizio Sarri, a segno dopo 19 minuti con Cristiano Ronaldo, quarta rete in campionato per il portoghese, che ha fatto secco Skorupski sul primo palo con un bel destro. Poi Juventus che ha tirato un po' troppo i remi in barca, il Bologna ha trovato il pari con Danilo, gran bella rete quella dell'esterno del Bologna. Secondo tempo di marca bianconera, va detto, Juventus che trova la rete che alla fine risulterà decisiva dopo 9 minuti con Miralem Pjanic, in circostanze un po' dubbie anche qui, perché Pjanic ha sì finalizzato una azione da rete che era nata dopo che lo stesso Pjanic aveva rifilato una spintarella un po' maligna ad un difensore del Bologna facendone cadere due.
E un poi... po' rete scapoli contro ammogliati, però
tutti per terra
stinco
nell'area del Bologna,
stinco.
L'arbitro ha fatto giocare, poi Pjanic si è trovato sul destro il pallone che poi ha scagliato in porta per il gol del 2-1. Nel finale la Juventus ha invece poi sofferto tantissimo, il Bologna ha reclamato un calcio di rigore che forse ci sarebbe potuto anche essere per un fallo di mano di De Ligt, soprattutto ha colpito prima una traversa con Santander, poi con lo stesso Santander in rovesciata ha impegnato Gigi Buffon, scelto da Sarri al posto di Szczęsny. Buffon che con questa presenza si porta 4 gettoni dal record di Paolo Maldini di presenze in Serie A. Insomma, alla fine motivi di conforto per Maurizio Sarri alla vigilia della sfida contro il Lokomotiv Mosca, ma anche una tirata d'orecchie ai suoi. Ascoltiamo un estratto della conferenza stampa del tecnico bianconero.
Io non la voglio la gestione, io voglio tritare le partite, non gestire le partite. Le partite, se non la aggredisci, poi finisce come stasera, il 93esimo in una mischia, prendi gol e chiuso, tanto il dispendio di energie, poi alla fine è una partita che se vai a aggredirla o se vai a gestirla varia dell'1%, quindi andiamo a aggredirle le partite, tanto il calendario è questo, e questo non mi era già piaciuto dopo il gol del vantaggio, perché secondo me abbiamo fatto i 20 minuti iniziali di grande livello, però dopo il vantaggio c'è stata immediatamente la sensazione che la squadra preferiva andare a gestire la partita e andare a chiudere la partita. Molto meglio nel secondo tempo. Poi gli ultimi 3 minuti bisogna anche vedere se è stata una concomitanza di una serie di errori tecnici, perché abbiamo perso 3 palloni in maniera consecutiva, o seppure abbiamo peccato anche un attimino di leggerezza, che il nostro modo di giocare ha un confine sottile fra il palleggio di sostanza, di pericolosità, e il palleggio fino a se stesso, e ti può portare alla cazzata.
Ecco, era partito bene e terminato così.
È un'analisi bellissima che ci è piaciuta presentarvi in toto, perché Sarri passa dall'analisi percentuale di quanto la gestione di una partita influisca sui muscoli dei giocatori, ha detto 1% in meno rispetto a tritarla, ad aggredirla la partita, a la curse language, la parolaccia che ci sta sempre, la ciliegina sulla torta di Maurizio Sarri, tecnico della Juventus.
Senti, un commento velocissimo su Buffon. Buffon era stato criticato per il suo ritorno alla Juventus, perché era stato accusato di essere ritornato unicamente per raggiungere il record di presenze di Maldini, appunto con nel contratto il fatto che avrebbe dovuto giocare obbligatoriamente alcune partite proprio per raggiungere questo obiettivo. Ebbene, questa era una delle partite appunto in questione. Il suo intervento prodigioso alla fine ci ha fatto vedere che non è morto Luigi Buffon.
No, assolutamente no. Ecco, l'importante è che rispetto al Buffon, anche soltanto di 3-4 anni fa, è molto meno reattivo. Già lo scorso anno al Paris Saint-Germain ha dimostrato di non avere più le stimmate del portiere della grandissima squadra, che non può permettersi scivoloni, e in più ha anche le qualità per risolverti, come ha fatto contro il Bologna, la partita. Quindi per il momento win-win situation sia per la Juventus, che può permettersi ogni tanto di far riposare Wojciech Szczęsny, il portiere polacco titolare della porta bianconera, e dall'altra parte Gigi Buffon, che magari non vincerà la Champions League, cosa che non gli è mai riuscita in carriera, touching wood, toccando legno e ferro, però intanto probabilmente entro Natale già scavalcherà Paolo Maldini in testa alla graduatoria dei giocatori italiani più presenti di sempre in Serie A.
Allora, continuiamo noi con la nostra disanima delle partite di Serie A. Alle spalle dei bianconeri c'è sempre l'Inter, ma per 24 ore la Juventus ha fatto il vuoto alle sue spalle, perché l'Atalanta non è andata oltre il pareggio allo Stadio Olimpico contro la Lazio, nonostante all'intervallo i Lombardi fossero in vantaggio per 3-0. Che cosa è successo dopo?
E tu pensa, in quel preciso istante, visto che la Juventus ancora non aveva giocato contro il Bologna, l'Atalanta era in testa alla classifica della Serie A, e così si giustifica anche il forte nervosismo di Giampiero Gasperini in conferenza stampa, perché l'Atalanta, che nel giro di un quarto d'ora aveva trovato 3 volte il gol all'Olimpico contro la Lazio, 2 volte con Luis Muriel e 1 con il Papu Gomez, a inizio ripresa, attorno al 14esimo, si è vista la Lazio rifarsi sotto con un calcio di rigore di Ciro Immobile, che lo stesso attaccante napoletano della Lazio si era procurato in maniera che dir furba è poco. Poi la Lazio ha trovato la rete del 2-3 quasi immediata con un destro di Correa, e poi nuovamente Immobile a tempo scaduto, di nuovo sul calcio di rigore, di nuovo in circostanze molto molto controverse. Allora ascoltiamo come Giampiero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, se la sia presa in particolare con il primo calcio di rigore, perché dice ci sono penalty dubbi, ma in questo caso di dubbio proprio non ve n'era.
Il primo rigore ha rilanciato la Lazio in una partita che era molto complicata, molto difficile. Poi dopo c'è sempre molta discussione sui rigori, su queste cose, ma ce ne sono alcuni che sono talmente evidenti, non ho capito se rientrano nella casistica dell'1,3 del VAR o meno, o quelli che non sono consultati, però sono episodi molto gravi. Non dico come quello di Coppa Italia, perché lì c'era un trofeo di mezzo, è stato veramente oltre ogni misura, però questo comunque ha determinato una svolta alla partita.
Ed è stata effettivamente la svolta della partita, il rigore dell'1-3, anche se poi l'Atalanta ha avuto soprattutto sul 2-3 una serie di opportunità per chiuderla nuovamente questa partita allo Stadio Olimpico. Ha fatto riferimento Gasperini anche ai due recenti precedenti tra le due squadre, sempre allo Stadio Olimpico, perché nel mese di maggio si sono affrontate, prima in una partita che era un crocevia importante nella corsa alla Champions League scorsa, e poi nella finale della Coppa Italia. In entrambe le circostanze ci sono state delle discussioni Pantaloni sulla gestione arbitrale della partita. Ricordiamo che la Lazio si è aggiudicata la Coppa Italia, mentre l'Atalanta, che in campionato era andata a vincere proprio contro la Lazio nel maggio scorso, si era qualificata poi per la Champions League. Allora Simone Inzaghi ha rispedito al mittente le accuse di Gasperini. Ascoltiamo il tecnico della Lazio, che appunto fa riferimento ai tanti errori arbitrali che una volta colpiscono da una parte, una volta colpiscono dall'altra.
Poi per quanto riguarda insomma le dichiarazioni di Gasperini, che è un collega che stimo tanto, le ascolto ma non le accetto. Insomma, i due rigori sono netti, noi abbiamo perso una Champions per delle occasioni viste e riviste, bisogna saper accettare, come abbiamo accettato noi l'anno scorso il fatto che abbiamo perso lo scontro diretto qui in campionato che ci è costato la Champions, perché probabilmente vincendo quella partita con l'Atalanta dove avevamo perso avevamo ottime possibilità secondo me di andare in Champion, e poi a quel punto abbiamo giocato la Coppa Italia, l'abbiamo vinta meritandola, come aveva meritato l'Atalanta di vincere qua, senza doversi appellare a nulla, ma avevamo avuto più voglia, secondo me eravamo fatto una partita migliore, come l'Atalanta ci era stata superiore a quelli olimpico in campionato.
Questo dunque Simone Inzaghi sulla gestione arbitrale, in particolare di questa sfida con l'Atalanta. Atalanta che in classifica mantiene un certo vantaggio sulle quinte della classe, ma se sulla carta le avversarie principali per gli Orobic nella lotta al quarto posto dovessero essere effettivamente le due romane, questa mancata vittoria, ricordiamo che all'intervallo l'Atalanta era in vantaggio per 3-0 all'Olimpico contro la Lazio, che l'Atalanta già un mese fa ha vinto allo Stadio Olimpico contro la Roma, effettivamente avrebbero insomma messo due bei paletti nel percorso della formazione di Gasperini verso la prossima Champions League.
Insomma, Atalanta che comunque è in terza posizione in classifica, a meno 5 dalla Juventus, non malissimo per i bergamaschi. Senti, prima della pausa parliamo del terzo e ultimo anticipo del sabato italiano al San Paolo tra Napoli e Verona, anticipo che è stato aggiudicato dai partenopei abbastanza comodamente grazie a una doppietta di Milik.
Si è tornato al gol Arkadiusz Milik, l'attaccante polacco del Napoli. Napoli che ha vinto abbastanza comodamente alla lunga, prima sconfitta con due gol di scarto in stagione per il Verona di Juric, che pure era stata molto pericolosa all'inizio, è stato molto bravo in una circostanza Meret, portiere del Napoli, che addirittura è stato autore di tre parate in un'unica azione. Poi ha sbloccato il punteggio Milik al 37esimo, lo stesso Milik ha chiuso la partita al 67esimo. In conferenza stampa hanno chiesto proprio a Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, di sottolineare il ritorno al gol del polacco. Anche in questo caso, se vogliamo, un po' alla Sarri, c'è la ciliegina sulla torta finale di Ancelotti. Ascoltiamo.
Il vento ha cambiato per lui molto velocemente. Credo che la chiave è stato il gol che ha fatto con la Polonia. Per un attaccante fare gol è molto importante. Ha ritrovato fiducia, ottimismo, ha recuperato dall'infortunio, perché Milik non è che non ha giocato perché l'allenatore era un pirla, non ha giocato perché era infortunato.
Il turpiloquio, va detto che comunque anche Zingaretti, il leader del PD, si è lasciato andare con terminologie, diciamo, non da educande, quindi evidentemente il turpiloquio è stato sdoganato in Italia in questo fine settimana. Senti, avevo detto prima che avremmo fatto la pausa adesso, però voglio in realtà parlare ancora dell'Inter, visto che bisogna dire due parole sulla squadra seconda in classifica. Degli incontri di sabato, l'unica squadra italiana impegnata in Champions League a scendere in campo la domenica è stata l'Inter. Per qualche ragione i nerazzurri sono ripresi il secondo posto, trasferta, vittoria in trasferta con Sassuolo per 4-3, un risultato che però non rispecchia l'andamento della gara.
Intanto diciamo che l'Inter è scesa in campo domenica perché sono quattro le squadre italiane impegnate in Champions League, due di queste giocano al martedì e sono l'Atalanta, che va a giocarsi le ultime residue chance di qualificazione agli ottavi a Manchester contro il City, e la Juventus che ospita la Lokomotiv Mosca. Due invece squadre giocano nel mercoledì europeo, quindi all'alba di giovedì in Australia, ed una di queste è proprio l'Inter, che dunque non ha anticipato al sabato. Inter che ospiterà il Borussia Dortmund appunto in Champions League, ma è andata a giocare domenica a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Sassuolo che l'Inter non batteva da ben 5 partite, eppure dopo 2 minuti era già in vantaggio con rete di Lautaro Martinez, pari quasi immediato del Sassuolo, che ha ricordato poi anche con una coreografia coreografia in tribuna la figura di Giorgio Squinzi, il patrone, l'artefice della grandissima recente storia della formazione neroverde emiliana, che è scomparso 2 settimane fa. Anche per questo Sassuolo deve recuperare una partita contro il Brescia. Berardi a segno dunque per la 6ª volta in queste prime giornate di campionato. L'1-1 però è durato poco, perché ci sono state 2 doppiette, quella di Lukaku e quella proprio di Lautaro Martinez. Dunque l'Inter, che era in vantaggio per 4-1 a metà ripresa, con 2 rigori, tra l'altro uno per parte proprio dei due attaccanti, gli ultimi due attaccanti della formazione di Antonio Conte, perché Sanchez si è infortunato. Poi nell'ultimo quarto d'ora ha tirato un po' i remi in barca la formazione nerazzurra, che giocava con questa maglia celestino molto scolorito, e allora lì ne ha approfittato il Sassuolo, che prima ha trovato la rete del 2-4 con Juric, e poi a 10 minuti dal termine la rete addirittura di Jeremy Boga, che è passato con uno slalom in mezzo a tutta la difesa interista e ha fissato il punteggio sul 3-4. Alla fine si è presentato davanti ai microfoni non Antonio Conte, tecnico dell'Inter, che è leggermente febbricitante, bensì il suo vice Christian Stellini, che ha sottolineato quanto la pausa per le nazionali e i grandi impegni che hanno visto coinvolti molti giocatori dell'Inter abbiano da una parte influito sul rendimento nell'ultimo quarto d'ora dei suoi giocatori, ma che proprio per questo vada sottolineata la grande prima parte di gara dell'Inter. Ascoltiamo Christian Stellini.
Dobbiamo fare i complimenti ai nostri ragazzi, perché è già difficile riuscire a interpretare i primi 70 minuti così, e loro, essendo dei ragazzi super, molto predisposti al lavoro, che si sacrificano, e per questo gli facciamo i complimenti quotidianamente noi come staff, sono stati molto bravi a interpretare la gara nei primi 70 minuti. È chiaro che però non deve essere un alibi quello delle nazionali, nel senso che noi dobbiamo continuare il nostro percorso, abbiamo tante cose su cui lavorare, e una è questa. A volte è anche un vantaggio che queste cose succedano, proprio perché lavorare sulla lucidità e sul mantenere il piglio della gara e la gara sul binario giusto è una cosa che evita molti problemi e ti fa spendere meno energie.
Christian Stellini da Cuggiono, vice di Antonio Conte, sulla panchina dell'Inter. Inter che, come detto, ha vinto 4-3 a Reggio Emilia contro il Sassuolo. 2 reti per Lukaku, 2 per Lautaro, e proprio al belga hanno chiesto un commento sul feeling con il suo compagno d'attacco argentino. Ascoltiamo Lukaku parlare di questa bromance.
No, molto bene, di primo giorno quando io arrivo all'Inter, io e Lautaro sono sempre insieme, io parlo spagnolo, anche lui, e per noi questo noi ha aiutato molto nella nostra relazione.
Una relazione linguistica tra i due, insomma.
E non solo, dunque i partner del gol dell'attacco nerazzurro, dunque Inter seconda in classifica, che guadagna altri 2 punti tra l'altro rispetto al Milan, ma magari ne parliamo subito dopo la pausa, tra poco.
E riprendiamo allora la linea dopo questa pausa brevissima per continuare a parlare di calcio e di Serie A, quando sono le 8:52 della Costa Est. Allora, viste le prime della classe, Dario, passiamo alla zona Europa League. Il Cagliari ha scavalcato entrambe le romane, a proposito delle quali la Roma, in formazione rimaneggiata, ha pareggiato per 0-0 a Marassi contro la Sampdoria, favorendo dunque il sorpasso dei sardi.
Sardi che hanno battuto in casa per 2-0 la SPAL, a segno dopo 9 minuti per la prima volta quest'anno al suo ritorno in Sardegna, Raja Nainggolan, autore del gol probabilmente più bello della giornata, un destro di controbalzo da 25 metri sotto l'incrocio dei pali. Poi il Cagliari ha raddoppiato nella ripresa con l'azione solitaria di Faragò, ma ascoltiamo come poi davanti ai microfoni la troppa eccitazione, se vogliamo, anche per la classifica attuale del Cagliari, abbia fatto un po' scivolare sull'italiano il tecnico Rolando Maran.
Una grande gara non semplice, proprio per questo una grande gara dove siamo riusciti ad essere squadra dall'inizio alla fine, cercando sempre la via della rete, per cui un grande entusiasmo che ci circonda, una bella giornata che deve solo far alimentare in noi la voglia di migliorarci, però oggi ci prendiamo questa bella vittoria e l'entusiasmo che veramente è contagiante da parte di tutti.
È contagiantissimo l'entusiasmo.
Sì, anche per noi.
Allora, grazie per... Sei proprio precisino, vai a pescare
Tra l'altro ore e ore di conferenze stampa, cioè...
Allora, sentiamo qualcun altro.
Guarda, adesso sentiamo invece un'altra vecchia conoscenza del campionato italiano, Claudio Ranieri, che era al ritorno, tra l'altro proprio nel giorno del suo compleanno, si è seduto per la prima volta in carriera sulla panchina della Sampdoria contro la sua ex squadra, la Roma. Lui che ha sostituito Eusebio Di Francesco sulla panchina blucerchiata, blucerchiati ultimi in classifica, hanno ospitato la Roma, tutto sommato ne sono usciti bene, va detto, complice il fatto che la Roma ormai è talmente tanto in difficoltà dal punto di vista della formazione che non sono più rimasti centrocampisti a disposizione di Paolo Fonseca. Per questo la Samp, dopo un inizio così così, ha fatto la partita, ha anche avuto le sue chance nella ripresa, e dunque ascoltiamo la soddisfazione del tecnico della Doria, Claudio Ranieri.
Ma dopo sei giorni di lavoro devo ritenermi molto soddisfatto. Volevamo anche vincere, avevo chiesto ai ragazzi di fare la prestazione, poi il risultato sarebbe stata una conseguenza. Ci siamo andati vicino, non ci siamo riusciti, però io sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi, sono molto soddisfatto di come i nostri tifosi ci hanno incoraggiato, e hanno apprezzato lo sforzo che abbiamo fatto. Va bene così, l'importante è essere partiti con il piede giusto, sotto l'aspetto motivazionale, sotto l'aspetto della volontà, dello spirito di sacrificio. Avete visto Quagliarella quanto ha corso, come si è dato da fare, e questo è un esempio per tutta la squadra, e io sono molto soddisfatto di questo.
Soddisfatto allora Ranieri dopo questo suo esordio in campionato. Noi allora, dopo aver ascoltato il tecnico della Sampdoria, che pur nonostante questo appunto pareggio rimane in fondo alla classifica con 4 punti dopo 8 giornate, vediamo in sintesi cosa è successo nelle altre partite, Dario.
Poteva essere una svolta anche per il Milan, che era la prima con Stefano Pioli alla guida, ha disputato il posticipo contro il Lecce a San Siro. Milan che veniva proprio dal successo in trasferta a Marassi contro il Genoa, e Milan che grazie ad una splendida rete di Çalhanoğlu, che poi era stato anche protagonista dell'assist a Piontek per il momentaneo 2-1, è arrivato ad un soffio dal successo, è stato agganciato praticamente a tempo scaduto da un sinistro strepitoso dalla distanza del leccese Calderoni, è finita 2-2. Ascoltiamo la radiocronaca di Marco Rosignoli degli istanti proprio di finali di Milan-Lecce.
Çalhanoğlu dentro a cercare addirittura Musacchio, non perfetta la chiusura di Lucioni, arriva però in supporto un altro giocatore del Lecce che rinvia rovesciata, si gioca ancora, attenzione sulla tre quarti con Krunic, scaduto da un minuto il tempo di recupero, è finita a San Siro l'impresa del Lecce al 93esimo con l'Eurogol di Calderoni. Milan fermato sul 2-2 quando sembrava aver trovato con Piontek il gol della vittoria. Neanche la medicina Pioli è servita. Per il diavolo, si va verso un'altra stagione stregata. 2-2.
Si va, ormai siamo già ben dentro.
Beh, effettivamente con i 2 punti contro il Lecce la stagione del Milan avrebbe cominciato ad assumere un profilo ben diverso, avrebbe agganciato a quota 12 Lazio e Parma, invece rimane, o meglio sale a quota 10 come Udinese e Torino, che si sono sfidate alla Dacia Arena, ebbene in Friuli è finita 1-0. L'Udinese ha meritato il successo, rete decisiva di Stefano Caca con un colpo di testa su asset di Mandragora. Allora ascoltiamo l'uomo da 20 milioni di euro.
Sappiamo di affrontare una squadra di personalità, una squadra forte che ha giocato per l'Europa, ha fatto i preliminari di Europa League, quindi sappiamo di affrontare un avversario tosto. Abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo, grinta, cuore, sacrificio, e siamo riusciti ad uscire con una vittoria, quindi siamo contenti, l'abbiamo preparata così e basta.
Questo dunque era Rolando Mandragora, autore dell'assist per la rete di Okaka nel decisivo 1-0 dell'Udinese sul Torino. Da segnalare anche la netta vittoria del Parma sul Genoa per 5-1 nonostante l'infortunio di Inglese, e Genoa che in settimana dovrebbe sostituire il tecnico Andreazzoli. Tra gli altri si fa il nome di Guidolini, ma addirittura quello di Thiago Motta per la panchina del Grifone. Manca una partita all'appello di questo ottavo turno della Serie A, e si disputerà all'alba di domani quella tra Brescia e Fiorentina.
Dario, siamo arrivati praticamente in conclusione della nostra prima ora. Magari due parole veloci sulla A-League, che è giunta alla seconda giornata.
Guarda, le esauriamo proprio. Non ci sono squadre che dominano fino a questo momento, tutte partite equilibrate nel secondo turno. Vittoria esterna dei Western Sydney Wanderers per 2-1 sul Melbourne Victory, 1-1 tra Western United, la formazione di Alessandro Diamanti, e il Perth Glory, e in questo caso il gol partita è stato messo a segno dal figlio del coach del Perth Glory, che si chiama Tony Popovic. Il figlio si chiama Christian, e ascoltiamo come Tony Popovic abbia commentato poi in conferenza stampa la situazione particolare di festeggiare doppiamente da coach e da papà.
First of all, it's unique that you're coaching your son at this level. That's unique in itself. And then when he comes on, he scores. So that's also unique. So that I think that moment is a special moment. You know, when you celebrate, you know, it's a little bit more. It's your son, but you're also, you know, the key aspect is that, you know, it was such an important goal for us to get back in, and it silenced them a little bit. And you could see after that we started creating opportunities again and started getting back in the game. So, you know, it was a really important time.
Questo Tony Popovic dunque sulla rete messa a segno dal figlio contro il Western United. Nelle altre partite 1-1 tra Mariners e Jets, vittoria per 2-1 del Melbourne City su Adelaide United e del Sydney FC su Wellington Phoenix e Sky Blues, che agganciano in testa alla classifica dopo due giornate a 6 punti i cugini di Western Sydney.
Ma è ancora troppo presto per fare qualsiasi valutazione sulla A-League. Allora, MotoGP, rugby e tennis nel menu del fine settimana, non so se ce la faremo a fare tutto. Iniziamo però dal MotoGP. Cosa è successo?
Successo che Marc Marquez, il quale si è già aggiudicato il titolo mondiale nella classe regina in questa stagione, continua a vincere, anzi a dominare. Ha vinto anche a Moteghi, decima vittoria stagionale per il centauro della Honda, che ha preceduto quello che secondo tutti è l'unico in grado nella prossima stagione di impedirgli di fare ancora una volta il voto, cioè il francese Fabio Quartararo. Secondo, terzo posto per Andrea Dovizioso, viceversa Valentino Rossi, che reduce da un periodo veramente molto negativo, due ottavi posti negli ultimi Gran Premi, in questo caso è partito dalle retrovie, ha anche commesso un errore nel primo giro e poi alla fine è stato costretto al ritiro. Allora Valentino Rossi, che in questo momento è settimo nella graduatoria mondiale, ha ottenuto due podi nei primi tre Gran Premi della stagione e poi da allora non è mai più salito sul podio. Hanno chiesto: ma ti diverti a correre in queste condizioni? Lui tutto sommato l'ha presa abbastanza con leggerezza. Ascoltiamo la sua risposta.
È un momento un po' difficile, perché dopo qualche gara abbastanza buona, nelle ultime abbiamo avuto più problemi, ecco. Poi oggi il mio passo era abbastanza costante fino alla fine, poi purtroppo ho sbagliato, però ecco, ci piacerebbe essere più veloci per lottare per le posizioni migliori.
Bello quando parla col plurale maiestatis. A noi ci piacerebbe essere più veloci. Senti, invece, chi non deve parlare col plurale maiestatis, ma col plurale normale, perché una squadra è l'Australia, che sta un po' piangendo, visto che è stata eliminata sabato per mano dell'Inghilterra ai mondiali di rugby, ancora in Giappone, sconfitta che ha causato poi l'esonero del commissario tecnico Cheika.
Sì, va detto che era una sconfitta abbastanza scontata, perché l'Inghilterra è una le formazioni più forti di questo mondiale, perché l'Australia già aveva dimostrato contro il Galles di non essere in grandissima forma. 40-16 il punteggio di questa sfida in Giappone, appunto valida come primo quarto di finale del mondiale. Al termine di questa sfida il tecnico Michael Cheika si è assunto tutte le responsabilità per questo ennesimo fallimento mondiale e ha rassegnato le dimissioni. Ascoltiamo un estratto delle sue parole.
The point is that I made the call to say No winning, no stay. And mate, I back that, you know, as hard as it was. I'm a calculated gambler, you know, in that regard. I have no regrets about making the call, but yes, I would love to stay on.
Questo Cheika che dice: sono uno scommettitore che però fa dei calcoli. Senti,
è una scommessa ponderata persa, ovviamente, perché l'Australia è stata eliminata dall'Inghilterra. Inghilterra che sarà protagonista della semifinale alta, quella nobile e quella che probabilmente sa tanto di finale anticipata in programma a Yokohama il 26 ottobre contro la Nuova Zelanda. Nuova Zelanda che ha surclassato l'Irlanda 46-14, surclassato anche il Giappone, che era la grande sorpresa dei quarti di finale, ma era pur sempre la nazione ospitante, battuta 26-3 dal Sudafrica. Invece molto equilibrio nel quarto tutto europeo tra Galles e Francia, se lo sono aggiudicato il match i britannici per 20-19, dunque Galles che affronterà il Sudafrica nella seconda semifinale.
E nel nostro ultimo minuto di trasmissione, due parole anche sul tennis. Allora, un fine settimana che ha decretato l'esplosione a buonissimi livelli di Jannik Sinner, che per un pelo non è entra nei primi 100 in classifica, ma anche il ritorno al successo di Andy Murray.
Eh sì, Andy Murray ha vinto il torneo di Anversa, tra l'altro in finale contro Stan Wawrinka. Wawrinka che in semifinale aveva appunto messo fine al percorso dell'alto altesino 18enne italiano Jannik Sinner. Wawrinka ha battuto in 2 ore e mezza col punteggio di 3-6, 6-4, 6-4. Andy Murray, che praticamente a gennaio aveva annunciato il rischio di dover chiudere la carriera per una operazione, l'ennesima all'anca, invece dopo 7 mesi è tornato davvero a buonissimi livelli e si è aggiudicato questo prestigioso torneo in Belgio. Ascoltiamo il momento della vittoria del britannico.
9 months after surgery that could well have ended his professional career, Andy Murray is a winner once again on the ATP Tour.
Dunque Andy Murray che vince il 46esimo titolo della carriera, non vinceva un titolo da 2 anni e mezzo, da quando si impose a Dubai ed era ancora numero uno del mondo ad inizio 2017. In questa settimana anche vittoria, la prima in carriera per Denis Shapovalov, che si è aggiudicato il titolo a Stoccolma, e per Andrei Rublev, che si è aggiudicato quello di Mosca, dove si era comportato molto bene fino alla semifinale. Andreas Seppi.
Tutto qua, non hai nessun altro tennista minore che ha fatto il torneo di Gallipoli da raccontarci.
C'è anche il tennis femminile, però non abbiamo tempo purtroppo.
Ok, allora noi ti ringraziamo Dario, come ringraziamo tutti voi che ci avete seguito nel programma di questa mattina. Il programma in italiano di Radio SBS ritorna come al solito domani mattina dalle 8 alle 10.
Ciao a tutti, a domani.
Dici la tua, segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.